spero abbiate tra le mani il foglietto di domenica, come al solito dico per chi la prima volta che prende parte a questo momento di preghiera, se leggeremo e mediteremo sul Vangelo, Giovanni 16, versetti 12-22. Vorrei proporvi come ingresso in preghiera oggi non tanto un canto, quanto, visto che anche venerdì, è vero che non siamo nel tempo quaresimale, dunque il nostro venerdì non è caratterizzato, diciamo, dalla penitenza, siamo nel tempo pasquale, però di iniziare proprio con l'atto penitenziale della messa, poter chiedere al Signore che questo momento in cui attraverso la sua parola ci viene donato il suo spirito trovi un cuore libero, un cuore pronto, un cuore disponibile. E allora, dopo il segno della croce, faremo l'atto penitenziale così come lo preghiamo durante la messa e poi ascolteremo il Vangelo che, come dire, in questo momento prosegue come ormai siamo abituati a vivere. Ci alziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo Spirito.
Fratelli e sorelle, disponiamo il nostro spirito nella fede e nel pentimento, riconoscendoci bisognosi dell'infinita misericordia di Dio. Tu, Figlio di Dio, che sei il sommo sacerdote della nuova alleanza, Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Tu, fratello primogenito del genere umano, che intercedi per noi presso il Padre, Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Tu, unico e necessario Salvatore, che hai promesso ai tuoi discepoli il dono dello Spirito Santo, Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
Ci sediamo. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo il Signore Gesù disse ai discepoli: molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne a peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da ciò che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Un poco e non mi vedrete più, un poco ancora e mi vedrete. Allora alcuni dei suoi discepoli dissero tra loro: che cos'è questo che dice un poco non mi vedrete, un poco ancora e mi vedrete e io me ne vado al Padre? Dicevano perciò: che cos'è questo un poco di cui parla? Non comprendiamo quello che vuol dire. Gesù capì che volevano interrogarlo e disse loro: state indagando tra voi perché ho detto un poco e non mi vedrete, un poco ancora e mi vedrete? In verità io vi dico, voi piangerete e gemerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. La donna quando partorisce è nel dolore perché è venuta la sua ora. Ma quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più della sofferenza, per la gioia che è venuto al mondo un uomo. Così anche voi ora siete nel dolore, ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra gioia. Bene, ora il Vangelo di Giovanni che ci prende per mano, ci accompagna in questo tempo pasquale verso la Pentecoste, siamo al capitolo capitolo 16, dunque ancora all'interno della grande sezione, dei grandi capitoli dell'ultima cena. Gesù ha di fronte i suoi discepoli, ai quali ha lavato i piedi, discepoli che a questo punto della narrazione di Giovanni non sono più 12. Giuda è uscito. Ricordate quel momento di smarrimento, i discepoli che si chiedono cosa sta succedendo, Gesù che non fa niente per impedire a Giuda di uscire e di portare a compimento quello che, così scrive Giovanni, il diavolo, Satana, aveva messo nel suo cuore. Ha di fronte Gesù un gruppo di persone spaventate, intimorite. Altrove dirà: non sia turbato il vostro cuore. Deve dirle queste parole a Gesù, perché ha di fronte un popolo che è turbato, che è angosciato, che è triste. Di lì a poco i discepoli, questo l'hanno capito benissimo, saranno un po' più soli. Ed ecco allora lo smarrimento, ecco la paura, l'angoscia, il non sapere dove andare, chi seguire. Ecco, questo è il contesto. Dentro questo tempo, questo luogo di tenebre e di luce, Gesù dice queste parole meravigliose: molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quindi Gesù appare in tutto il suo essere maestro di questi uomini. Ha davanti a sé un popolo angosciato, intimorito, turbato. Dice: io non voglio dirvi troppe cose in questo momento, perché rischiereste di perdervi, di non capire più niente del niente che normalmente capite. Non voglio neanche dirvi troppo poco, perché se vi dico troppo poco rimanete ancora più angosciati. Insomma, è una situazione veramente complicata, no? È il tentativo di Gesù di trovare le parole giuste, la giusta misura. Questo solo un maestro può farlo, solo chi conosce veramente le persone che ha davanti può farlo. Mentre vi sto dicendo queste cose, logicamente sto pensando a me. Solo chi conosce le sue pecore sa che cosa dire. E su questo il Vangelo è una grande scuola. Il tentativo di Gesù di trovare le parole giuste, né troppo né troppo poco, di dare ai discepoli il giusto di cui hanno bisogno. Questo giusto, la giusta misura, ha un nome. Vediamo, lo vediamo adesso, ha un nome, anzi un nome e un cognome. Il giusto, la giusta misura, quello di cui hanno bisogno veramente i discepoli, si chiama Spirito Santo. Punto. Potremmo anche fermarci qui. Lui, lo Spirito Santo, dice Giovanni, quando verrà vi guiderà a tutta la verità, non troppo né troppo poco. Lo Spirito Santo, il giusto di cui hai bisogno, la giusta misura, dentro il discernimento di ogni cosa. Ecco, Gesù invita questi discepoli un po' angosciati a essere quello spazio aperto, quella possibilità per lo Spirito Santo. Dopo, ma lo vedremo, parlerà di donna incinta. Tra l'altro parlando del padre, parlando di sé, è già qui interessante. E potremmo dire a essere quel grembo, quello spazio accogliente per lo Spirito Santo. Ecco, ritorno, vedete, i temi che già da diversi venerdì stiamo meditando, quello spazio aperto perché dentro di noi trovi dimora, trovi possibilità, lo Spirito che raccoglie l'angoscia, la paura dei discepoli e li trasforma in vita. trasforma il futuro. Dice così Giovanni: lo Spirito vi guiderà a tutta la verità, vi annuncerà le cose future, prenderà da ciò che è mio e ve lo annuncerà. Capite? Quel passaggio obbligato, perché quel turbamento che vivono i discepoli in quel momento preciso si trasformi in possibilità, in vita nuova, nella novità. Ecco, appunto, è un passaggio obbligato attraverso il dono dello Spirito. Mi fermo su un passaggio adesso. Lo Spirito Santo prenderà da ciò che è mio e ve lo annuncerà. Questo è un passaggio meraviglioso, secondo me, perché ci viene detta una delle caratteristiche più belle, più profonde, più anche misteriose del nostro Dio, no? Pensando a Dio che attraverso il suo Spirito comunica vita nuova a chi lo accoglie, non c'è niente al mondo che è solo di Dio, che è esclusivo di Dio, che è una prerogativa di Dio. Tutto diventa comunione, tutto diventa una comunicazione. Questa cosa è meravigliosa, e anche noi, accogliendo questa cosa qui, siamo a tal punto invitati ad entrare dentro le cose di Dio che ci vengono comunicate attraverso il suo Spirito, che addirittura entriamo in un'altra dimensione che non è più soltanto umana, ma è divina. Cioè ci viene chiesto di entrare dentro la vita di Dio. Cioè non ci viene chiesto, ci viene data questa possibilità. Il dono è lì da accogliere, perché lo Spirito Santo, si sa, certo, poi c'è in gioco la libertà, ci mancherebbe, ma è il punto di partenza. Dio che vuole comunicarsi. Non c'è niente che è solo di Dio, e ognuno di noi è chiamato a vivere questa dimensione, appunto, come vi dicevo, non più umana ma divina, a entrare dentro la vita intima di Dio. E capiamo da queste parole, appunto, che davvero il nostro Dio è un Dio di comunione, è un Dio che vuole comunicarsi. E dunque, se è vero come è vero che niente è solo di Dio, niente è prerogativa solo di Dio, è un diritto esclusivo, una proprietà privata di Dio, c'è anche il rovescio della medaglia, no? Allora vuol dire che se amo come Dio, come Cristo, come per il discorso, ricordate, allora non c'è niente, non c'è nessuno che posso considerare solo mio. È roba mia, è cosa mia, è compito mio. Capite? Cadono tutte queste barriere che, attenzione, noi mettiamo ogni tanto, anche giustamente, nel senso che io vado in giro a dire a tutti che questa è la mia parrocchia, e ci mancherebbe, sono diventato prete qui, il mio discernimento sta avvenendo qui, la mia crescita umana, spirituale sta avvenendo qui. Io dico la mia parrocchia perché voglio bene a voi, a questo luogo, ovviamente all'oratorio. Ci sta che ogni tanto ci scappi, no? Questa è la mia parrocchia, questa è la mia gente, questo, no? Ma con l'attenzione, capite, a esercitare dentro questo possesso affettivo una grande libertà che logicamente ci chiama ad una corresponsabilità, perché se il passo è non c'è niente e nessuno che posso dire tu sei mio, sei roba mia, decido io, allora il passo successivo diventa non solo tu appartieni a Dio, ma casomai questa è cosa nostra. Bruttissimo detto così, però ci siamo capiti, è cosa nostra. È una... non volevo questo, capite? Il linguaggio tradisce, ma è il passaggio dal mio al nostro. Da dove partire? Perché capisco che queste sono tutte chiacchiere belle, dice sì, no, però poi alla fine bisogna fare i conti con il tempo, i soldi, i collaboratori, la burocrazia e tutta una serie di altre cose che sono veramente meravigliose. Capisco. Iniziamo però a definire qual è il punto di partenza. Il punto di partenza è sempre Dio. Il punto di partenza è il desiderio di Dio attraverso il suo spirito di comunicarsi, di darsi, di raccontarsi. È il desiderio di Dio che è comunione. Questo Vangelo che abbiamo letto di solito nel rito romano si legge nella Santissima Trinità, nella lettura domenica lì. Nel desiderio di Dio di creare comunione tra lui e gli uomini e tra gli uomini e lui. Iniziamo a partire da questo. Primo punto, Dio che sceglie di comunicarsi e chiama alla comunione fraterna. Poi tutto il resto lo domandiamo allo Spirito, facciamo dei grandi discernimenti, preghiamo, a volte procediamo per tentativi, ci mancherebbe. Iniziamo a mettere un punto di partenza. Questo lo si può fare soltanto che arrivo all'immagine meravigliosa del grembo materno. Lo si può fare soltanto se ci si concepisce come spazio aperto, accogliente, come possibilità per lo spirito. Dice Giovanni a un certo punto, a proposito, no? La donna quando partorisce nel dolore è venuta la sua ora, ma quando ha dato alla luce il bambino non si ricorda più della sofferenza per la gioia che è venuto al mondo un uomo. Una frase super interpretata, no? E io mi fermo semplicemente all'immagine del greco, della pancia della mamma, e mi sono chiesto questa roba qua. Cioè, Gesù utilizza questo linguaggio per parlare di Dio. E di Dio, del Padre, e già questo è splendido, secondo me, che il Signore per parlare di sé, di Dio, utilizzi un'immagine femminile. Io ho in mente soltanto un tentativo nella storia dell'arte, che è quello del famosissimo quadro di Rembrandt, no? Avete in mente? Del padre che abbraccia il figlio e il prodigo con le due mani, la destra più nervoluta, maschile, con le vene, quella grossa, quella sinistra un pochino più sottile, affusolata. Nell'idea del pittore dovrebbe essere questa la forza e la tenerezza di Dio nell'immagine del padre e della madre. Ecco, io mi sono detto che forse dovremmo recuperare un po' questa, passatemi il termine, spero di non scandalizzare nessuno, questa maternità di Dio. Per carità, Dio è forte, no? Dio è onnipotente, Dio è... abbiamo tanti aggettivi per definirlo, ma la tenerezza di Dio, la compassione di Dio, la predisposizione ad accogliere, tipica solo delle donne, predisposizione naturale. Gli uomini viene dopo col tempo e con le donne ce l'hanno naturale. Ecco, mi domando se forse è il caso di tanto di recuperare questo aspetto qua e di forse pensare che in effetti nella sua grande onnipotenza, no, Dio avrebbe benissimo potuto incarnarsi in qualche uomo subito così, d'altronde, e invece ha scelto proprio, no, il grembo di una donna. E questo secondo me è meraviglioso, cioè ci non riabilita, perché secondo me non c'è bisogno di riabilitare, ma ci mette, ci riqualifica, ecco, l'immagine di Dio come una madre, come una madre, la forza di un padre e la tenerezza di una madre. Trovato e concludo, volevo anche portare i saluti del Santo Padre Santo Padre Francesco, che ho incontrato mercoledì in udienza, ci ha ricevuto io e alcuni miei compagni a Santa Marta. Poi vi racconto un aneddoto simpatico, questo uomo veramente grande. Comunque, a proposito di questa cosa del grembo materno, ho letto anni fa questo libro di Jean Fanier. Non sto per dirvi che è chi è Jean Fanier, poi dovete vedere in sagrestia, ve lo spiego. Il titolo, già il titolo, quando legge il titolo dovrebbe essere a posto: ogni uomo è una storia sacra, rispetto a quello che dicevamo prima, no? La possibilità, lo spazio per lo Spirito Santo, ogni uomo è una storia sacra. E lui, parlando dell'amore, della comunione, dice così, sottolineato come righe, dice: in un rapporto di comunione si diventa vulnerabili, ci si lascia toccare dall'altro, c'è una reciprocità, una sorta di circolazione dell'amore, una conoscenza reciproca che può sfociare in celebrazioni e sorrisi o può approfondirsi generando compassione e lacrime. La comunione si fonda su una fiducia reciproca in cui ciascuno dà e riceve nella dimensione più profonda e più silenziosa del suo essere. Attenzione adesso. La comunione si manifesta in primo luogo nell'amore di una mamma o di un papà per il proprio bambino. La loro comunione si realizza attraverso una circolazione d'amore, attraverso il tocco delle mani, attraverso lo sguardo. La mamma o il padre dice al bambino: sei bello, sei amabile, hai un valore, sei importante. E lo stesso si può dire per il bambino nei confronti della madre. Quando guarda la madre, quando le sorride, il bambino rivela alla madre la sua bellezza. Ancora tre righe, scusate. Il bambino che riposa fra le braccia di sua madre o di suo padre, il bambino che gioca con loro, che sorride e ride, è un'icona della felicità. Il suo corpo si distende, il suo viso risplende, i suoi occhi brillano, le sue mani si agitano sotto l'impulso dell'amore. Sa di essere amato, quindi è qualcuno. Vive, non è solo. Non ha bisogno di difendersi, pur essendo tanto debole e tanto piccolo. Si sente difeso perché si sente amato. È sicuro e in pace. Può vivere e amare. In questa comunione, e a causa di questa comunione, tutto il suo essere si trova unificato. Perché questa comunione possiamo viverla anche con il nostro Dio. Ci alziamo e affidiamo al Signore le riflessioni e quello che l'ascolto del Vangelo e la preghiera ha suscitato e sicuramente continuerà a suscitare nel nostro cuore. Lo facciamo con le parole del Salmo 66 a pagina 3 del foglietto, che preghiamo a coro unico. Dio abbia
pietà di noi e scende di vita, su di noi faccia stendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, la tua sorpresa tra tutte le genti. Gioiscano le nazioni e le si rallegrino, perché tu giudichi i popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla terra. Ti lodino i popoli, o Dio mio, ti lodino i popoli tutti. Ci genifica Dio, il nostro Dio, e lo temano tutti i popoli della terra.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Ci benedica e ci custodisca. benedisca Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen. Amen.
Facciamo un canto alla parola.
Regina Celi,